Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Siamo alla terza ed ultima parte dell'intervista sulla vita di Orlando Scolese. Nella puntata precedente Orlando ha ricordato dei suoi problemi da giovane, dello smarrimento al suo arrivo in Australia per la poca conoscenza dell'inglese, del difficile rapporto con il padre ed il fratello, dei suoi primi lavori ed esperienze artistiche a Sydney e della sua decisione di trasferirsi a Perth, dove è conosciuto come Mr. Gnocchi. Ascoltiamo ora Orlando in quest'ultima parte del suo vissuto. Orlando, nella puntata precedente hai ricordato tua madre che chiedeva a Dio di morire e tu di aver chiesto aiuto ad un Dio che nemmeno c'era. Ma tu credi in Dio o no?
No. Io sono spirituale. Io credo nello spirito, credo in tante forme spirituali. Io posso entrare in un tempio buddista, posso entrare in una moschea, sempre con rispetto della religione, della cultura del posto, quindi in silenzio. E quindi cerco di ascoltare qualcosa che lì, nell'aria, insomma, in quel luogo che mi trovo, dove le persone sono devote, spirituale, ma sono nato cattolico in una famiglia cattolica dove proprio di cattolico quando ci penso non c'è proprio. Infatti io sono molto arrabbiato poi con tante cose della chiesa, di dove andava mia mamma, di dove mi hanno spedito poi per recuperarmi. L'amore io non l'ho mai sentito da questi preti che poi mi dovevano aiutare, per esempio. Chiaramente non tutti, ma anche dalle suore. Io sono andata dalle suore, c'erano delle suore che erano cattivissime allora, a quei tempi, ma anche oggi, perché poi anche oggi ci sono professori e professori, preti e preti, insomma, per cui non si fa un'erba un fascio. Poi ti dico un'altra, e forse tu non l'hai mai sentita questa cosa, ma quando io sono cresciuto si diceva, a Napoli soprattutto, meglio premet ca femmenel, meglio prete che femmenel, si diceva. E così erano anche delle donne. Se una donna aveva un handicap, aveva una disabilità, non camminava, zoppa, cieca, sorda, si mandava questa ragazzina, questa giovincella, verso proprio questa cosa di farla diventare suora. Così la curano loro, se la vedono loro, magari fa anche carriera dentro la chiesa, insomma, era un po' questo il concetto. Se le toglievano dalle palle, diciamo così, scusami se ho usato questo termine, ma era un po' così. Comunque nella chiesa, io vado anche in chiesa, e a Napoli per esempio vado in tutte le chiese. Le chiese a Napoli sono i momenti di pace che mi rilassano, sono questi luoghi che io amo, ma amo perché c'è l'arte nelle chiese napoletane, ci sono affreschi, c'è proprio la pace che hai bisogno, perché molte volte Napoli è una città molto caotica, molto rumorosa e hai bisogno di fermarti un secondo. E a me piaceva proprio questa cosa, che il momento di pace io lo trovavo nella chiesa. Però non credo, non sono più un cattolico e secondo me non lo sono mai stato da quando sono diventato un po' maggiorenne, diciamo. Per cui io mi ritengo uno spirituale.
Mi parlavi prima dei tuoi problemi da giovane e del pensiero talvolta di volerti togliere la vita.
Sì.
Non hai paura della morte allora?
Ma a volte mi viene il pensiero della morte quando viene a mancare qualcuno così all'improvviso, per una malattia o per un incidente. Quindi la penso, su di me la penso, perché sto crescendo e quindi so che sono più vicino alla morte che alla vita, insomma. Ci sono delle cose che non posso neanche più migliorare del mio corpo, perché più andiamo avanti più il corpo peggiora, per cui la paura della morte no. Ma allora io dicevo, forse non mi sono fatto spiegare, che non avevo un esempio di suicidio all'età di dagli 6 ai 10, 11 anni, anche fino a 15 forse, quando poi andavo alle scuole medie. Cioè c'era questa cosa che mia mamma diceva che voleva morire, per esempio. Chiamami, diceva vicino al Signore, chiamami. E io allora non capivo questa cosa che lei voleva morire, quindi poi l'ho capita più quando sono diventato sedicenne, 17enne. Però c'è stato sempre il fatto che io allora, forse questa è stata la mia fortuna, che non ho avuto mai un esempio di persona vicina si è suicidato, ha tentato il suicidio, se no l'aveva fatto sicuramente, anche perché c'era questa voglia di scomparire, ecco. Io praticamente non uscivo mai poi, perché venivo sfottuto in strada, dappertutto. Io ero sempre a casa, la televisione era la mia amica, perché poi era l'unico rifugio che io avevo per proprio dimenticare tutto quello che mi succedeva poi nella realtà, nella società, nella scuola che frequentavo. Ero sempre lì con le ballerine, con i programmi di varietà, le canzonissime, i festival di Sanremo, a imparare le canzoni, guardare i vestiti, cosa mettevano. Cioè c'era questa cosa, no? Infatti poi tutte le cose che io volevo fare creative erano sempre associate a un lavoro di donna, quindi non me le permettevano. Io volevo fare, che ne so, volevo fare la maglia come faceva la nonna, volevo fare l'uncinetto, no, era impossibile, mi picchiavano se io toccavo i ferretti della nonna per fare l'uncinetto. Che ne so, volevo ricamare, volevo fare le pulizie, facevo i vestiti delle bambole, volevo giocare con le bambole, per esempio con le amiche mie, che poi io ero molto più amico delle ragazzine, perché i ragazzini mi spottevano, per cui ero più vicino alle ragazzine e quindi ero più propenso a fare quello che facevano loro, i lavoretti che facevano loro, i giochi che facevano loro. Che ne so, pensavo di fare il pantaloncino, la gonna, la Barbie della mia amica. Dicevo, appena mio padre o mio zio o qualche uomo della famiglia che mi vedevano di fare queste cose, ecco che arrivavano queste mazzate, cucchiaiate con il battipanno, con la schiumarola, tutto quello che poteva mio padre avere sotto mano, lui usava. Lui era molto violento, io ho avuto praticamente la violenza l'ho avuta proprio in casa, tra questi uomini che albergavano nella mia famiglia, che mi volevano raddrizzare, capisci? Raddrizzare questo bambino che era diverso e che si poteva raddrizzare nella loro testa, hai capito? E quindi allora si usavano questi metodi arcaici della violenza, delle mani che ti dovevano fare piangere, stai facendo una cosa brutta, male, capito? Per amore. Cioè, passava una cosa per amore, capisci?
Orlando, la tua vita è stata molto affollata di persone di tutti i generi e hai fatto di tutto. Qual è l'Orlando scolese di oggi?
Guarda, a volte dico sono fiero di me perché veramente non mi ha aiutato nessuno in questo viaggio.
Oggi com'è Orlando scolese? Come puoi descriverti?
Come posso descrivere? Un ragazzo che ormai cerca proprio la semplicità, la tranquillità nelle cose. Non lo so, anche vivere in questa città qui in Western Australia, Perth, che è praticamente una città che dorme, un po' Sleeping Beauty City, perché tutto inizia la mattina, attività fisiche, oceano, quindi nuoto, surf, questo è quello che fanno gli altri, no? Io nuoto, per esempio. È il fatto degli alberi, il fatto che sia una città molto solare, però si va a letto presto, per cui già questo, il fatto di vivere in questa città molto tranquilla mi ha portato un po' in questa cosa forse di essere ormai più calmo, ecco, io sto diventando un po' più calmo. Prima dicevo le cose che pensavo subito così a getto e quindi creavano drammi. Ora ci penso due volte, mi mozzico un po' la lingua, diciamo, se vogliamo usare questo esempio. Diciamo che la crescita sta, però ci sta anche questa cosa che si va avanti con l'età e quindi si diventa un po' bambino. Io divento bambino quando sto male, per esempio, voglio qualcuno, voglio mia mamma, hai capito? La persona che ti dà la mano, che ti abbraccia. Diciamo che poi io sono cresciuto da solo, tranne i miei partner che ho avuto, ma io tutta la mia vita, la famiglia, poi andando via da casa, già da Napoli, poi arrivando qua in Australia, io famiglia non l'ho mai avuta, la mia famiglia sono gli amici posti da Napoli, Milano, poi vai a Londra, poi vai a Sydney, Perth, comunque poi li cambi, quindi sono stato molto bravo in questa cosa di mantenere molto le mie amicizie, sia quelle passate, quelle di oggi. Mi sento, diciamo che non mi sento completo ancora e forse questo mi può arrivare dalla pittura, non lo so se questo è l'ultimo mio tentativo di colmare questo vuoto che non mi è stato concesso quando ero piccolo, ecco, questa esigenza che io sentivo del magari di diventare un artista o di fare delle cose nell'arte in generale, per cui l'ho sempre tentato in tutte le forme, forse questa qua mi darà il successo. successo, ma il successo non dico il materiale, di soldi, il riconoscimento e poi il fatto ora di comunque avere una casa, ora abbiamo comprato casa, appena è successo in queste settimane, quindi fra poco mi trasferisco finalmente a 61 anni in una casa che abbiamo comprato e questo sarà anche il nido, diciamo, dove posso guardare le mura e dire una cosa che è finalmente mia, finalmente mi posso un attimino fermare e guardare di più il bene tutte le cose. L'Orlando di oggi è un Orlando sempre comunque solare, sempre comunque che si sveglia la mattina, magari non ce la fa ad alzarsi, ma si ripete a se stesso che deve alzarsi, perché non c'è nessuno che lo può fare, per cui lo deve fare lui. Quindi anche se ho un male di schiena, anche se ho un mal di testa, tu che vuoi tu, quell'Orlando si deve alzare. E questa è la mia vita un po' dagli ultimi 20 anni, vado avanti, cerco di sorridere, cerco sempre di rispettare le persone, anche se quelle là che ti fanno del male le lascio sempre stare, cerco sempre di non vendicarmi, di non avere la rabbia dentro di me. La rabbia è una cosa brutta, la rabbia, la gelosia, queste cose qua non mi sono mai appartenute, per cui cerco, cerco sempre di eliminarle, anche se le sento dalle persone che mi stanno intorno. Io cerco di selezionare le mie amicizie, devo per esempio fare una cena a casa mia, cerco sempre di selezionare bene le persone tra di loro, non voglio che non si crei nessuna cosa brutta a tavola quando ci può essere una discussione. Questo non cambia mai. Secondo me, a volte le persone dicono quando si cresce si cambia. Delle cose fondamentali di me sono sempre in me, non credo che le posso cambiare. Però mi sono proprio, diciamo, oggi mi sento australiano, molto nel modo di vivere la mia vita, ecco. Quindi non potrei mai fare le comitive come le fanno in Italia, che devi andare al cinema con 10 persone, che devi andare al mare con tutta la famiglia. Queste cose qui, per esempio, questo è un esempio di cose molto italiane, non sono più parte mia, insomma. Però nel mio parlare, nel mio recitare, reagire alle persone, sono molto napoletano, molto italiano.
Appunto, dopo tanti anni vissuto in Australia, senti il bisogno di coltivare e trasmettere la lingua e la cultura italiana?
Ma quella lo faccio sempre, nella mia cucina, anche con le storie. Oggi, per esempio, ora c'è questa cosa di volersi dedicare un quadro a Napoli, perché poi ti ho detto che a Napoli io mi sono innamorata andando nei miei viaggi a trovare gli amici e a trovare me stesso, quello che mi è successo nella mia vita. Per cui andando in questi viaggi mi sono innamorato di Napoli. Io poi quando vado in Italia vado a Napoli perché comunque lì la base, lì i miei amici vecchi, insomma, quelli della gioventù, di belle, diciamo. Da lì poi spendo sempre una settimana, trascorro sempre una settimana a cercare delle cose, delle città, dei borghi che non ho mai visto. Tipo 2 anni fa quando sono stato, che andai nella Truscia, nella zona etrusca, quindi Bagnoregio, Orvieto, Cerveteri, Tarquinia, delle zone che non conoscevo. Il conoscere un nuovo piatto, il dialetto, le nuove forme che si usano in tante città italiane diverse tra di loro. Non credo di ritornare in Italia, di morire in Italia, perché purtroppo non ho nessuna, non lo so come dire, quello che ho formato l'ho formato ora qua. Pensavo anche di tornare a Sydney, io dopo 3 o 4 anni che mi sono trasferito in questa città, ma anche la possibilità di Sydney non c'è più, perché ormai c'è un movimento di persone intorno a me, poi c'è il mio nuovo compagno, per cui è possibile anche ritornare a Sydney, penso di poi ritornare in Italia e a Napoli. Mi piacerebbe sempre di vacanza, infatti non posso mai mancare la mia vacanza a Napoli, perché Napoli è un'ispirazione, poi è diventata questa città che mi ispira in tante cose, non solo nella cucina, ma nella cultura, anche nel modo di vivere. Guarda, i napoletani secondo me sono delle persone abbastanza in gamba, forse motte, perché poi alla fine fanno, ma si fanno fare sempre, come si dice a Napoli, tutto fumo e niente arrosto. Io li vedo sempre un po' così, no? Sì. Però c'è sempre la bontà, la generosità dei napoletani, e dentro di me rimarrà sempre. Noi siamo così, non abbiamo niente e diamo. Io non lo so come si fa, ma questa è una cosa che ci penso sempre. Quando vedo tutto quello che succede intorno al mondo, noi non abbiamo niente a Napoli, nel senso che come città povera rispetto alle altre è sempre quella che dà di più. Io non lo so, l'ho sempre come esperienza, l'ho sempre vissuta questa cosa del dare.
Per concludere, Orlando, un sogno nel cassetto?
Il sogno nel cassetto, te l'ho appena detto, di diventare un artista, di diventare questo pittore, anche perché poi gli anni stanno passando, non è che ci sia chissà che grande sogno che uno dice vorrei diventare questo o quello. A me basta ora che negli ultimi, anche questi ultimi 10 anni, in questa mia voglia di raccontare queste storie, che magari tante di quelle storie che ti ho raccontato a te ora, in quadri, a me piace questa idea di trasmettere qualcosa tramite i miei quadri. Questa è la mia intenzione. Il cucinare, non potrei mai dire non voglio più cucinare, però io già adesso dedico metà della mia vita alla cucina. Cucino per altri, cucino per me stesso, cucino Mister Gnocchi cucina, e poi c'è questo Orlando che poi 3-2 giorni alla settimana dipinge. Però la pittura è una cosa che non puoi fare il roster, che dici Orlando domani devi fare questa cosa. La pittura è una cosa che ti deve venire, la incominci, la smetti, poi riprendi, poi ci dedichi 5 minuti, poi lasci, non ti piace, poi ci ritorni, cominci una cosa e non sai come finisce. Cioè, non è un lavoro, ecco, quando un artista dice io sono un artista, non posso fare altro. Purtroppo io ancora non lo devo diventare, quindi devo comunque cucinare. Però molti artisti hanno proprio questa esigenza di fare solo quello, perché non sanno mai quando poi viene la voglia, hanno la voglia di prendere il pennello in mano, ecco, e quindi di fare quella cosa che gli è venuta in mente, in testa, e trasportarlo su un canvas o su un foglio, un pannello, un pezzo di legno, non lo so, qualsiasi cosa l'artista voglia usare. Ecco, per cui al momento io devo comunque sostenere Orlando, che da solo, è vero c'è il compagno, però la vita è di tutti e due, quindi bisogna comunque mantenersi. Non posso rompere la regola del lavoro, dire non voglio lavorare. Come si sopravvive senza lavorare? Per strada l'ho vissuto quando ero giovane, 18 anni a Napoli, ero per strada, un paio di anni che ho fatti a cercare collette e cose varie, per cui non è un mondo che ritornerei a fare. Allora ero giovane, si poteva fare, ma adesso non potrei mai pensare di rompere delle regole, di non lavorare per fare cosa, no? Ma purtroppo la società c'è, ci sono le regole, alcune regole bisogna rispettare, e io le rispetto, quindi lavoro nel tempo che mi è a disposizione, devo cercare di dipingere queste mie storie. Quindi il mio sogno, diciamo, che è diventare un artista. Però può succedere o non può succedere. Tanti nei sogni ne ho avuti tantissimi nella vita, non è mai successo niente, si sono sempre rotti o si sono sempre ostacolati dalle gelosie magari di altri, non so, non sono mai riuscito, o quel sogno si è avverato, ecco. Comunque sono contento che sono arrivato a quest'età, che ho una casa mia, che i miei quadri piacciono e si stanno vendendo. E il mio sogno poi nella spiritualità è avere questo sogno che, mamma mia, basta con le guerre, con questi odi, con questa gente che uccide, che ammazza per soldi, per gelosia, non se ne può più. Io ho questo sogno, se vuoi, che non so se avverrà, ma di questo mondo, questo sangue proprio, mamma mia, non se ne può più, basta, ecco. Se vuoi un sogno spirituale che veramente mi piacerebbe, ma io non lo so perché esiste tutto questo. Però con questo Covid, peggio ancora, non ne parliamo proprio, guarda, la gente sta diventando ancora più egoista.
Grazie Orlando per questa intervista e buon tutto.
Grazie a te e a tutti quelli che ascoltano.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.